può switchare. No, no. Beh, lo riprovo. Ah, ecco. Ecco, io parlerò un po' di idee teoriche che furono, diciamo, sviluppate all'epoca e che in qualche modo generarono, contenevano in sé dei semi che poi hanno generato vari lavori successivamente, anche in tempi più lontani, non soltanto in QED e in QCD. E diciamo, all'inizio una delle idee, anzi uno dei problemi a cui Bruno lavorava, oltre a quello naturalmente connesso alla macchina vera e propria, era il problema delle correzioni radiative, che era un soggetto a cui lui era particolarmente affezionato, in quanto, e questo anche con, diciamo, i suoi giovani studenti intorno, questo perché qui siamo ai primi anni 60, ancora gli esperimenti dovevano partire da dove. E quindi l'idea era che diciamo, i vari esperimenti, che sarebbero poi entrati in funzione, diciamo, alla fine degli anni 60-70, al fine di poter essere confrontati con la teoria, dovevano naturalmente, avevano bisogno di calcoli dettagliati delle correzioni radiative per confrontarsi giustamente con... E queste correzioni radiative dipendevano dalla risoluzione sia spaziale che sia di momento che di energia dei singoli esperimenti, e quindi erano delle correzioni da apportare, diciamo, esperimento ciascuno, diciamo, era funzione dei vari esperimenti. E queste tematiche naturalmente sono state poi le stesse che si sono avuti poi all'EP 10 anni dopo. Ossia, il problema delle correzioni radiative era un problema fondamentale se uno voleva fare una verifica dello standard model a livello del percento, sotto il percento, quando gli effetti radiativi erano del 50%, 70%. Quindi, diciamo, l'approccio stocastico iniziale di Bruno, e qui mi riferisco al lavoro, diciamo, di base di Etienne Paquet-Touchek, che adesso menzionerò, in realtà dette la risposta al problema, però lui era interessato a un approccio un pochino più, diciamo, di teoria dei campi, un pochino più teorico, perché sostanzialmente l'approccio normale non, diciamo, per lui era in qualche modo non fisico, e questo diciamo, ne parlerò in dettaglio adesso, e sostanzialmente questo fu un'idea che poi generò effettivamente vari altri lavori successivamente, e con applicazioni sia nelle macchine più o meno che le macchine protone-protone. Quindi quello che io farò, discuterò alcune di queste idee, queste tecniche che sono poi state applicate successivamente negli anni. Allora, iniziamo con il famoso lavoro di Etienne Paquet-Touchek del 67, e diciamo, non metterò molti dettagli, però metterò in risalto le cose fondamentali. Essenzialmente in questo lavoro fu calcolato da Bloch Nozick, fu calcolato la distribuzione della radiazione emessa se è l'energia di uno dei fasci. Allora, questa era la famosa distribuzione della radiazione emessa, la radiazione soft emessa, dove beta è il famoso fattore di Bond, no, 4 alfa su pi greco logaritmo, gamma è E su M, E energia, M massa dell'elettrone. Siccome in quei tempi c'era l'agente segreto appena uscito, siccome questo valore beta valeva all'epoca 0,07, ecco che fu dato il nome a questo bond factor che è rimasto poi negli anni questo numero. Quindi a Dadone questo valore valeva 0,07. Allora, da questa distribuzione in energia uno poteva calcolare la sezione d'urto sperimentale, diciamo in un esperimento, a parte un fattore di normalizzazione, sostanzialmente in funzione della sezione d'urto all'ordine più basso, a parte correzioni finite, e tutto l'effetto radiativo era determinato da questo termine esponenziato e delta omega è la risoluzione in energia del singolo esperimento. E quindi questa era la formula, diciamo, che veniva data, consegnata agli sperimentali. Loro davano qual era la loro risoluzione e questa era la formula che andava applicata. In realtà lui era anche interessato a cercare, il gruppo era interessato anche a cercare quelle che erano correlazioni in momento, ma su questa cosa poi, questo poi porterà un seme, se volete, successivamente in QCD per quello che riguarda le distribuzioni in momento trasverso. Allora, da questa formula, però, Bruno, non trovo la freccetta qui. Questa formula, il fatto che fosse finita, naturalmente era in accordo con quello che uno si aspettava in teoria delle perturbazioni, cioè che per quanto uno avesse degli elementi di matrice che erano divergenti, queste divergenze venivano cancellate, questo che noi insegniamo a tutti gli studenti, no? In cui reali e virtuali si cancellano ordine per ordine, però nella mente queste divergenze apparivano dovute al fatto che uno contava i singoli fotoni, quindi misurava una sezione d'urto per, più e meno, che va più o meno, più un fotone o due fotoni o n fotoni, cioè che sostanzialmente erano gli elementi di matrice dei singoli fotoni, quando il numero dei fotoni era diagonale, che davano via queste divergenze e che viceversa nella reazione, appunto, in cui si emette della radiazione, il numero dei fotoni non è osservato. Allora, questo fatto che il numero dei fotoni non è determinato e che ci sia una relazione con una fase che invece risulta ben definita, era nella mente di Tušek. E un giorno io stavo nell'edificio Adone, dividevo la stanza con Mario Bassetti, un giorno Tušek, in quei tempi lavoravo sulla doppia Bremsstrang per appunto, e allora Bruno entrò di corso dicendo ci deve essere una fase, senza dire assolutamente nulla, io non sapevo a cosa menzionasse, quindi rimasi naturalmente come la storia che ti raccontavi tu, senza parole, e ci misi un po' di tempo per capire innanzitutto di cosa si parlava, quindi successivamente questo fu l'inizio di un lavoro che facemmo con Giancarlo Rossi, che è qui, che lui aveva appena finito la tesi, mi pare, sulle coppie Pai Pai, no? O Mu, ecco. Allora, l'idea è dell'introduzione degli stati coerenti in QED fu che effettivamente uno può ridefinire la matrice S, quindi è un lavoro assolutamente che all'epoca pensavamo fosse il primo nel suo genere, se non che poi nel 67, questo anche fu pubblicato nel 67, a Erice Bruno seppe da Tirring che c'era stato invece un cinese in America che aveva fatto lo stesso lavoro in parallelo, Cheng. E allora l'idea è questa, che uno può riformulare completamente la matrice S ridefinendo degli stati finali fisici che differiscono dagli stati finali che uno misura, per esempio più o meno, attraverso una fase, ecco la famosa fase. Allora, cos'è questa fase? È una convoluzione di una quantità che è un numero C, quindi una quantità classica, che adesso definisco dopo, per il campo elettromagnetico, che è un operatore. Quindi questo operatore qui genera sullo stato finale stati con 1, 2, 3 n fotoni, quindi avete lo stato finale realistico una sovrapposizione di infiniti stati. Ed è questa sovrapposizione che rende le cose molto più semplici. Infatti, se J-mu, la corrente cosiddetta classica, è espressa attraverso la sua componente, la sua trasformata di Fourier, questa può essere scritta semplicemente in funzione delle particelle iniziali e finali, per esempio più e meno, più e meno. Questi sono impulsi, I va da 1 a 4, per esempio, più e meno, più e meno, e J-mu è semplicemente una combinazione di queste che sono le correnti classiche, epsilon I è un fattore che vale più o meno 1, in funzione se sono particelle iniziali o finali, eccetera. E allora, l'elemento di matrice nuovo che uno può definire, questo M bar, cioè se faccio l'elemento di matrice S tra lo stato iniziale e lo stato nuovo finale, questo elemento di matrice, che quindi è espresso attraverso questa famosa fase di cui Tushek aveva in mente, o almeno disse di trovarla, perché calcolarla esattamente uno deve fare poi conto in teoria delle perturbazioni e stabilire questa fase, allora si può dimostrare che questo elemento di matrice in effetti è finito, cioè non ci sono divergenze infrarosse assolutamente, perché le divergenze virtuali dovute soltanto a questo, quando questo vale 1, vengono cancellate automaticamente dalle divergenze, diciamo, pseudo-reali dovute a questo, questa fase. Per cui il nuovo elemento, scusate, qui c'è un m-bar, questo nuovo elemento di matrice in realtà è esattamente finito, quindi questo sarebbe il modo di insegnare all'università il problema della divergenza infrarossa, cioè invece di far vedere che c'è una cancellazione fra quantità che in realtà non sono fisiche, reali e virtuali, uno dovrebbe parlare di stati fisici reali che sono questi qui. E allora l'elemento di matrice è sostanzialmente proporzionale a quello che è l'elemento di matrice all'ordine più basso ed è esattamente la formula che loro avevano ottenuto nel lavoro di Edin Pankewicz-Tushek. Quindi la sezione d'urto reale è l'esponenziazione di questo termine, beta è il fattore di bond, questo è il fattore di normalizzazione, e d sigma e varia è proporzionale a d sigma 0 a parte delle correzioni di ordine alfa finite, e che quindi questo dà una ridefinizione, diciamo, della loro formula in teoria delle perturbazioni a tutti gli ordini, e questo fu il contenuto del lavoro che si fece appunto con Giancarlo gli anni passati. In realtà questo permette di questo metodo, ma non solo questo, perché anche il metodo perturbativo, dette a noi, appunto con Lia, Yogi, idea di come trattare molto bene le correzioni radiative, cosa che fu sostanzialmente, diciamo, molto prima che in qualsiasi altro posto, perché tutto qui nacque qui a Frascati. Successivamente, con la scoperta della JPC, immediatamente noi riuscimmo a mettere su un lavoro che fu questo qui, che dava la soluzione a tutti gli ordini con tutte le opportune correzioni del problema delle giusti effetti radiativi, che nel caso della JPC, in cui la larghezza della risonanza era molto piccola, intorno a 80 keV, dava degli effetti molto grossi. E questo lavoro fu poi generalizzato in presenza dello Z, infatti alla base poi di tutta la sperimentazione all'EPA SLC. Allora, qual è il punto? Perché viene menzionato? Fra l'altro, quando Bruno vide questa curva, mi ricordo andammo a casa sua con Lia Yogi a fargli vedere la curva con i dati di Frascati, lui notò che naturalmente i dati erano intorno alla curva, però fluttuavano un po' troppo. Allora diceva, questo è una evidenza che per paura di sbagliare loro aumentano gli errori. Quindi, però riportava molto bene i dati, e da questa curva furono estratte le larghezze delle width della J, e poi della JPC, e poi della PSI', eccetera, in seguito, che poi saranno confrontate, e qui farò una digressione, su quelle fatte a Slack successivamente. Allora, qual è il problema che nasce nel caso della risonanza, di una risonanza stretta? È che fisicamente, nel caso di una risonanza stretta, questa formula non vale più, ossia la fisica stessa sceglie un cutoff naturale alla radiazione per l'emissione multipla. Questo si capisce facilmente, perché se avete più e meno che si scontrano una certa energia, che è la massa della particella, se voi raggiate più fotoni di quanto sia la larghezza della particella, voi non vedete più la risonanza stessa, e questo è in effetti una formula che dà un nuovo effetto, che appare appunto quando gamma è molto piccolo, e fu l'effetto fondamentale nell'analisi prima della JPC e delle particelle charmate, e poi di tutta la fisica all'EP. E fra l'altro il metodo in sé degli stati coerenti permise di calcolare con ottima, cioè con adesso, a parte le correzioni di ordine alfa quadro che furono calcolate ai tempi di LEP successivamente, ma dava una dettagliata discussione soprattutto degli effetti di interferenza con BABA, quindi fu effettivamente un metodo molto efficace. Allora, vi dico un attimo un dettaglio tecnico, cioè come le correnti classiche sono modificate dovute alla presenza di una risonanza. Il problema è che se voi avete l'annichilazione di un più e meno, prima di creare uno stato finale c'è un tempo in cui vive la risonanza, e allora questo comporta che sostanzialmente le correnti classiche sono modificate da questo fattore che sostanzialmente rappresenta il propagatore, e allora i nuovi stati finali sono definiti attraverso una nuova fase che ha a che vedere questa nuova ridefinizione della corrente classica, e il nuovo elemento di matrice è di nuovo finito, e questo è il formalismo per studiare per esempio la JPC, eccetera. Quindi l'effetto nuovo qual è? Che se voi misurate la sezione d'urto, questa diciamo sperimentale, sulla massa della risonanza, per esempio sulla JPC, a parte fattori di ordine alfa, diciamo, vedete che il grosso della correzione radiativa, circa il 50-60%, è gamma su M alla beta, al fattore di Bond, cioè gamma è quello che prima era delta omega. E questo risultato, che oggi è ovvio per chiunque, anche per uno studente, all'epoca non lo era affatto. Infatti, in parallelo fu pubblicato questo lavoro di Jenny, il quale dava una risoluzione, una formula che era simile, ma che al posto di gamma, la larghezza, faceva apparire la sigma, che sarebbe la risoluzione quando la macchina vi dà una energia, un beam con una certa energia E, ve la dà naturalmente come una gaussiana, quindi è piccato a suo E con una distribuzione, e questa distribuzione è data da sigma. Quindi la formula che trovava Jenny, il grande padre della, ricordate, Jenny, Frauci e Suhra, è questa formula qui, che era diversa. Infatti noi eravamo abbastanza diversi numericamente, la differenza era del 20-30%, però all'epoca per lo Z sarebbe stato una cosa disastrosa. E noi non riuscimmo a pubblicare all'epoca il nostro lavoro sul PRL, perché Jenny aveva un risultato diverso. E io mi ricordo che nel 75 a Erice, che c'era l'EPJ, Jackson, quello famoso del Libero, diceva: ma io non posso far pubblicare sul PRL o sul Physical Review un lavoro che è in disaccordo con Jenny. anche se noi capimmo e gli spiegammo perché era semplicemente un integrale fatto male, sbagliato, che dava questa, non ci fu santi. Noi pubblicammo sul Physical, sul Physics Letters Nuclear Physics, però Slack, viceversa, ha pubblicato con queste formule, con codici in cui, fra l'altro, anche Jackson fu, cioè Jackson e Sharre, oltre che Jenny, pubblicarono i loro dati con le formule sbagliate, fino all'87. Quindi, se prendete il Particle Data Group dal 74 all'87, i dati sono sbagliati. Fu nell'87 a La Tuile che convinsi Richter a cambiare le loro formule e le loro cose, perché altrimenti sullo Z non avrebbero visto nulla, perché c'era un errore sistematico almeno del 20-30%. E quindi Bert mi invitò a Slack, mi mise su a fare dei seminari, mi mise su un gruppo di nuove persone, tra cui la Persis Drell, Bombicini, eccetera, rifecero tutte le formule, per cui i dati ASLC sono stati ben corretti. Però il Particle Data Group dall'88 in poi portò nuove valori per le varie grandezze, gamme, eccetera, e in particolare la width della JPC tornò con quella di Frascati, che differiva, e siccome la gente pensava che Frascati gli errori erano peggiori, i dati sulla width di Frascati era peggiore, in realtà era loro che avevano sbagliato il calcolo. Quindi questo è. Ok, quindi adesso vorrei parlare appunto delle attività teoriche successivamente, quando adesso Bruno non c'è più, perché nel 78 appunto Bruno manca al CERN, e fra le tante storie che si raccontano, io ne posso raccontare ancora una, se non l'ho raccontata, che lo andai a trovare, io stavo al 78 al CERN, lo andai a trovare all'Hôpital de la Tour, appena che 2 o 3 giorni dopo fu ricovato, mi pare un paio di giorni dopo, e allora lui, la prima cosa che mi disse, dice, volevano portarmi nella stanza 137, e io lì per lì pensai che la 137 lui non voleva per le sue connessioni con uno su Alfa, no? Il problema della sua vita, eccetera. Allora dice, ma è per questo? Dice, no, perché nella 137 Pauli è morto, perché quindi era scaramantico. No, mi disse Pauli. Ecco, e quindi in quegli anni naturalmente si è studiato, si è abbandonato, diciamo, la QED, e c'è stata tutta il fiorire dei lavori teorici, lo sviluppo della QCD, e quello che vorrei accennare è appunto che molte delle idee teoriche che sono state sviluppate, i calcoli che sono stati fatti, in realtà ricordano molto, diciamo, sono in qualche modo un'espressione dei semi che in qualche modo hanno generato altri sviluppi. In particolare in QCD molte dei lavori, delle idee e tecniche sviluppate in QED potevano essere riformulate in QCD, e così si trovarono le prime formule di esponenziazione che in QCD non era ovvio trovare, cioè risommazione della teoria perturbativa, almeno a livello leading e poi anche next to leading, fu fatto appunto secondo queste idee fatte qui a Frascati. E quindi a Frascati in generale, un po' nell'area romana, furono prodotti molti lavori con varie, adesso magari farò qualche esempio, non definendo le formule, che risentono, diciamo, delle idee generate 10 anni prima, ai tempi di Adone, in qualche modo. E qui vorrei fare collegarmi un attimo alla storia degli stati correnti in QED, far vedere come la stessa idea di definire degli stati fisici in cui la radiazione soffice, in questo caso non sono fotoni ma sono gluoni, può essere utilizzata definendo gli stati fisici, e questo fu il risultato di questi lavori. E qui vorrei enfatizzare in particolare il contributo di Beppe Curci, che è morto un paio di anni fa e che dette un sacco di contributi all'epoca in questo campo, anche per esempio il contributo a due loop dell'evoluzione dell'Altarelli Parisi. E quindi anche in questo caso uno può ridefinire, questo giusto così per colore, nel senso che abbiamo dei quanti che hanno un colore, quindi uno può ridefinire le fasi, ecco la solita vecchia idea di Tuschek sulle fasi, può ridefinire stati in cui il colore viene introdotto nelle correnti classiche, quindi qui abbiamo dei generatori di colore, questi oggetti sono esattamente gli stessi di prima, qui c'è una effective coupling constant, una costante di accoppiamento effettiva in QCD, e quindi si può ridefinire matrici S nuovi che hanno proprietà simili infrarosse, si possono includere dei termini di emissione hard collineare, questo fu fatto con Curci in quest'altro lavoro, e poi tutto insieme uno può risommare e fare applicazioni in vari modi, e qui vi do alcuni esempi di risultati che furono e furono i primi lavori sulle risommazioni in assoluto. Per esempio, con questo formalismo nel DP Inelastic Scattering uno può immediatamente calcolare le distribuzioni cosiddette non singlet dei quark per x circa 1, x è il valore del momento dei partoni, e ottenere immediatamente la Grimbaugh-Lipatov, e naturalmente in accordo con l'Altarelli-Parisi normale. Viceversa, con questa formula si vedeva subito l'importanza di modificare l'Altarelli-Parisi mettendo alfa che dipende dal K-perp, dal momento del gluone. Analogamente Endrelian, i K-factor venivano esponenziati, venivano calcolati ed esponenziati. Idem per la fisica dei jet, per esempio a Petra, furono calcolate le distribuzioni in momento trasverso dei jet, quindi più o meno che va in due jet adronici e uno calcola il momento trasverso della distribuzione, tutto questo fu confermato a Petra. E infine un conto che è essenziale nella fisica anche di oggi, cioè le distribuzioni del momento trasverso dei W e degli Z, quindi siamo 20 anni fa, 25 anni fa, ma tuttora le distribuzioni sono calcolate in questo modo, sono alla base di qualsiasi formula, e anche oggi se LHC, diciamo, se sarà mai prodotto un X nella fusione gluone-gluone, dovrà avere esattamente la stessa distribuzione, perché naturalmente con gli opportuni cambiamenti CF. Ma la cosa fondamentale quindi è che molte di queste idee iniziali hanno poi dato un sacco di fenomenologia sia nelle macchine elettroniche che protoniche. E quindi essenzialmente molte di queste attività teoriche che sono avvenute negli anni successivi sono state in qualche modo il parto, diciamo un seme che ha dato frutti per tanti anni ancora, e quindi non soltanto questo ha portato a diciamo la standard come dire, soluzione di tutti i problemi di radiazione radiativa a tutti gli ordini, e quindi tutta la fisica di LEP SLC non avrebbe potuto raggiungere diciamo le precisioni e quindi le conferme del modello standard senza una base di conoscenza a questo livello. E analogamente in QCD queste piccole, diciamo, semplici idee di esponenziazione in realtà poi hanno generato in QCD tutti questi lavori fatti negli anni 70, primi anni 80, e che sono ancora tuttora oggi importanti nella fenomenologia. Quindi diciamo, io penso che dovremmo essere un po' tutti, no? Noi grati a Bruno per queste frasi che magari noi non capivamo cos'era la fase, però hanno portato poi negli anni non soltanto a formulare delle idee teoriche, ma poi proprio a portare a dei risultati essenziali per la sperimentazione ancora oggi. Ok, grazie.
Grazie Mario. Ci sono le domande?